Ciao ragazzi, spero stiate bene. Riprendiamo oggi le nostre lezioni ripartendo dal capitolo 12, che si intitola Le guerre d'Italia nel sistema politico europeo e affronta un periodo che va dal 1494 al 1559, quindi circa 60-70 anni. Noi ci eravamo lasciati l'ultima volta, e questo fa parte del materiale che dovevate ripassare per la scorsa settimana. Ci eravamo lasciati analizzando la fine del 400, del 1400, come un periodo di grossi cambiamenti, soprattutto soffermandoci su due di essi. Il primo, cioè la scoperta dell'America nel 1492, ad opera ovviamente di Cristoforo Colombo, sovvenzionato e spinto verso questo viaggio dai reali di Spagna, Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, e dalla riforma luterana, quindi dalle 95 tesi che Martin Lutero appende fuori alla porta della sua chiesa, che tanto abbiamo visto influenzerà non soltanto la religione, ma la politica dell'intera Europa e, se vogliamo, di tutto il mondo da lì negli anni e nei secoli a seguire. Tornando in Italia, nello stesso periodo, dobbiamo ripartire sempre dal 1492. Questa data per noi è importante non soltanto perché, è la data in cui Cristoforo Colombo scopre l'America, ma anche perché, come abbiamo visto in precedenza, è l'anno in cui muore Lorenzo il Magnifico. Quello stesso Lorenzo il Magnifico che era stato, se vi ricordate, l'ago della bilancia nelle relazioni tra i vari stati italiani ed europei. Per quale motivo? Perché Lorenzo il Magnifico, attraverso un'operazione di mantenimento dell'equilibrio e di mantenimento di rapporti diplomatici con tutti gli altri governanti, aveva fatto sì che l'Italia e quindi l'Europa vivessero un periodo di circa 40 anni sostanzialmente in pace, senza grosse guerre, senza grossi conflitti tra uno Stato e l'altro. Ovviamente questa pace era ancora più evidente in Italia, dove la frammentazione politica tra le varie piccole realtà che abbiamo visto si erano formate a Milano con le varie signorie, diciamo, del nord Italia, lo Stato della Chiesa al centro, il Regno di Napoli e di Sicilia al sud. Lorenzo il Magnifico, finché è stato in vita, ha contribuito a mantenere la pace tra queste realtà e i grandi stati nazionali europei che invece circondano la penisola italiana. Basti pensare alla Spagna, alla Francia, all'Inghilterra o alla Germania. Morto Lorenzo il Magnifico nel 1492, questo equilibrio si rompe. E subito, 2 anni dopo, nel 1494, inizia un periodo appunto lungo una sessantina, 70 anni, che per quanto riguarda la storia della nostra nazione va sotto il nome di Guerre d'Italia. Che cosa succede in questo periodo? Che le grandi potenze europee, in primis soprattutto la Francia e la Spagna, vogliono assolutamente conquistare territori nella penisola italiana, sia per il prestigio che questi territori portano con sé, sia per tutte le ricchezze che il territorio italiano conserva e continua ovviamente ad accrescere. La prima grossa potenza che scende in Italia appunto nel 1494 è la Francia, guidata da Carlo VIII. I francesi con Carlo VIII varcano facilmente i confini italiani scendendo, come è normale, dalle Alpi, arrivano fino a Napoli e non incontrano negli stati che si interpongono fino a Napoli, non incontrano alcun tipo di resistenza. Quindi oltrepassano il Ducato di Milano, oltrepassano la Signoria di Firenze, oltrepassano lo Stato della Chiesa senza incontrare alcun tipo di resistenza. Per quale motivo? Perché tutte e tre queste realtà, chiaramente chi più, chi meno, chi in un modo, chi nell'altro, stringono degli accordi diplomatici con Carlo VIII di Francia per far sì che i territori da loro governati non subissero conseguenze negative dal passaggio dell'esercito francese, ovviamente molto più potente dei piccoli eserciti di cui potevano disporre appunto questi piccoli stati, e la Francia avesse buon gioco per arrivare a Napoli ed impadronirsi di quello che era il suo obiettivo, ottenere quello che era il proprio obiettivo, cioè prendere la corona anche di Napoli. Per quale motivo? Se voi vi ricordate, quando ci eravamo lasciati l'altra volta, avevamo detto che il meridione d'Italia era diviso tra due potenze, gli Angioini, la famiglia d'Angiò d'origine francese a Napoli e la famiglia d'Aragona d'origine spagnola in Sicilia. Appunto questo, morto il re di Napoli d'Angiò, i francesi Valois pretendono di succedere ai d'Angiò al trono. Reclamano quello che ritengono loro di diritto e quindi scendono in Italia. Importante in questo momento è la reazione di Firenze. A Firenze in questo periodo ovviamente comandano i Medici, la famiglia dei Medici. Morto Lorenzo il Magnifico, gli succede Piero de' Medici. Che cosa fa Piero de' Medici? Stringe appunto questi accordi con i francesi. E in qualche modo tradisce quella che è l'ideologia italiana, no? Se vogliamo, della Signoria di Firenze. Quindi i fiorentini, i nobili fiorentini, gli appartenenti alle arti maggiori della città di Firenze, esiliano, si ribellano a questo comportamento, a questo atteggiamento favorevole ai francesi dei Medici e li condannano all'esilio. Si crea quindi una repubblica, un governo repubblicano guidato da un tale che risponde al nome di Girolamo Savonarola, un religioso che si mette a capo di questa repubblica e sostiene una riforma morale e religiosa. Quindi, che cosa fa Savonarola in pratica? Si mette a capo della nuova Repubblica di Firenze e porta avanti un'idea di restrizione, prova a far tornare la Chiesa e i costumi dei cittadini ad una povertà e ad una ristrettezza precedente, che rispetta in maniera un po' più diretta quelli che erano i dettami della Chiesa. Anche Savonarola ben presto si manifesta come personaggio scomodo, i suoi stessi concittadini lo condannano, lo osteggiano, tanto che viene prima condannato per eresia e poi bruciato vivo sul rogo. Alla sua morte, la Repubblica Fiorentina continua ad esistere e sarà guidata fino al 1512 da Pier Soderini, un uomo di fiducia ancora della famiglia dei Medici. Quindi i Medici non tornano direttamente al potere a Firenze dopo l'esperienza di Girolamo Savonarola, ma in qualche modo ci rimettono piede, diciamo, nei palazzi del governo, perché chi detiene il potere in questo periodo è un amico della loro famiglia. Dopo questo primo periodo in cui Carlo VIII, abbiamo detto, riprende il possesso del regno di Napoli, alla morte di Carlo VIII stesso, il suo successore Luigi XII riprende le mire espansionistiche del suo predecessore. E nel 1499 conquista anche il Ducato di Milano. Nel 1500 Francia e Spagna, attraverso il Trattato di Granada, si spartiscono come se fosse una torta l'Italia meridionale, così come era a suo tempo. Quindi la parte di Napoli e della Campania va alla Francia, la parte della Sicilia. La parte della Sicilia va agli spagnoli. Questa situazione di equilibrio si rompe molto presto quando la Spagna abbandona e tradisce i patti stipulati con gli alleati francesi e occupa Napoli, che diventa territorio dei suoi domini. Sale al soglio pontificio, cioè diventa papa, Giulio II della Rovere nel 1503. Giulio II della Rovere è un papa che di religioso ha ben poco. È un astuto politico, è un sovrano assolutista che cerca qualsiasi strada e che percorre qualsiasi strada per ottenere il suo scopo. Innanzitutto mantenere il possesso dei territori dello Stato della Chiesa, quindi dei territori che governa direttamente, ed impedire che le potenze nemiche entrino e penetrino in Italia, potenze nemiche più forti di lui, perché più forte del Papa in Italia non c'era nessuno, perché abbiamo detto erano tutte signorie piccole, concentrate geograficamente, che non potevano competere sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista politico con il potere papale. Ovviamente il re di Francia, il re di Spagna erano tutt'altra cosa e quindi il Papa in qualche modo temeva anche la loro influenza. Quindi con l'elezione di Papa Giulio II della Rovere inizia un conflitto ben più cospicuo con gli stati nazionali europei. Nel 1511 Giulio II costituisce quella che viene definita la Lega Santa, un'alleanza contro i francesi in Italia, che appunto Papa Giulio II stabilisce assieme ad altre potenze, sia italiane che europee. Il conflitto con le altre nazioni europee si protrae negli anni successivi. I francesi vengono sconfitti, ci sta, diciamo, a fasi alterne, i francesi e gli spagnoli, ora l'uno, ora l'altro, conquistano e sono conquistati, fino ad arrivare al 1527, in cui le truppe imperiali dell'imperatore Massimiliano d'Asburgo invadono, scendono in Italia, invadono e saccheggiano Roma. E questo è il sacco di Roma nel 1527, è una data, un avvenimento fondamentale per la nostra storia e soprattutto per la storia di Roma. Dice il vostro libro, è un evento che provocherà un trauma in tutta la cristianità, perché ovviamente saccheggiando Roma, saccheggiando quello che è il patrimonio del Papa, viene messa in crisi non soltanto una città dal punto di vista civico, ma anche l'intera religione su cui essa si fonda, che in quel momento era appunto il cristianesimo. Nel frattempo, in Spagna, il re è Carlo V, che amplia di molto i propri territori. Il vostro libro dice che nel 1530 Carlo V trionfa e viene incoronato imperatore a Bologna. Nello stesso tempo riporta i Medici a Firenze, dalla quale erano stati esiliati. Milano che cosa fa nel frattempo? Milano, anch'essa a fasi alterne, si allea con l'una o con l'altra potenza. Al comando del Ducato di Milano c'è Francesco II Sforza e dopo la sua morte si riaccende il conflitto tra l'impero e la Francia. Questo conflitto si conclude nel 1559 quando la cosiddetta pace di Cateau-Cambrésis, la trovate sul libro a pagina 45, è francese, quando la pace di Cateau-Cambrésis pone fine alle guerre d'Italia e sancisce il dominio diretto o indiretto della Spagna sul Ducato di Milano, su Napoli, sulla Sicilia, sulla Sardegna e sullo Stato dei Presidi, un insieme di fortezze e porti lungo la costa toscana. Quindi, come possiamo riassumere questi 60-70 anni circa di guerre d'Italia? Si parte con l'invasione francese della nostra penisola, I francesi avevano come scopo quello di riprendersi il dominio del regno di Napoli, che era nelle mani appunto della famiglia d'Angiò d'origine francese, e si conclude dopo 60-70 anni di guerre, se vogliamo, tutti contro tutti, perché poi le varie alleanze che i vari stati stringono tra loro non sono fisse, ma seguono l'opportunità di un momento o dell'altro. Si concludono con la Spagna a capo, diciamo, che domina direttamente o indirettamente su quasi tutta l'Italia, su buona parte dell'Italia. Se vediamo, hanno gli spagnoli tutto il meridione, Napoli, la Sicilia, la Sardegna, tutta la costa toscana, lo Stato dei Presidi e tutto il Ducato di Milano, quindi la parte settentrionale. Cosa rimane libero? Rimane libera ancora Firenze, dove vi ricordo che stanno sempre i Medici, rimane libero ovviamente lo Stato della Chiesa, la Repubblica di Venezia e rimane libera la zona della Savoia, che è nel nord-ovest dell'Italia. Quella stessa Savoia da cui poi partiranno, ma secoli e secoli dopo, i moti indipendentistici dell'Italia. Ora, questo è quanto è contenuto nel capitolo 12 del vostro libro, che inizia a pagina 43 e termina a pagina 45. Nello studiare, tenete ben presente le due mappe che trovate a pagina 45 e 46, che ben rappresentano in modo schematico, ovviamente, tutto quello che vi ho appena spiegato. Tenete soprattutto presente in modo particolare l'operato di Carlo VIII, di Luigi XII e di Carlo V imperatore. Ovviamente, passate anche sul riquadro finale, dove si riassumono le conseguenze del trattato di Cateau-Cambrésis del 1559. Ricordate sempre che le guerre d'Italia iniziano nel 1494 con l'invasione della nostra penisola da parte della Francia di Carlo VIII e terminano nel 1559 con il trattato di Cateau-Cambrésis, che regala sostanzialmente buona parte della nostra penisola agli spagnoli. Ragazzi, su questo argomento trovate caricato anche un breve test, eseguitelo e seguendo le istruzioni del file in allegato fatemi riavere i vostri compiti svolti, che ovviamente saranno oggetto di valutazione. Per adesso è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!